secondo Luca. Quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un povero di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita, e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra voi e noi è stabilito un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi». E quegli replicò: «Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno resuscitasse dai morti, sarebbero persuasi». Parola del Signore. Domeniche stiamo ascoltando le pagine del Vangelo secondo Luca, nelle quali sono riportate delle parabole importanti. E così questa domenica, una parabola certamente impegnativa, quella che ho appena letto, e credo sia importante subito qualche chiarimento, perché vedete, qui abbiamo a che fare con una scena che ci presenta un uomo ricco e poi un povero. La vicenda si sviluppa in maniera tale che potremmo restare direttamente attirati da quella che sembra essere la vicenda dei due, che giunge a delle conclusioni alternative, nel senso che il ricco è punito e il povero è premiato, in un altro mondo, in un'altra vita, in un'altra storia, così. E io credo che questa visione della scena che lì per lì ci colpisce va ripensata con una certa attenzione. Perché? Intanto vedete, qui si parla di un uomo ricco e certamente ci sono tante forme, tanti tipi di ricchezza. C'è una ricchezza materiale, non c'è dubbio, quel tale qui di cui si parla nella parabola, vestito in quella maniera, banchetta in quella maniera, si comporta in maniera tale da dimostrare che davvero il benessere economico è il suo prestigio, ma c'è una ricchezza di ordine intellettuale, anche questa c'è, ma c'è una ricchezza anche per posizione sociale, per il fatto stesso di gestire un certo ruolo nella società umana, una ricchezza, c'è una ricchezza già anche per il semplice motivo per cui si vive in una certa zona del mondo in cui oggettivamente si gode di quel benessere che non è certamente disponibile per coloro che abitano in altre parti del mondo. Questo in un modo o nell'altro capita anche a noi. Diversi tipi di ricchezza, ma ancora vedete che qui ciò che mi sembra immediatamente l'Evangelista Luca, raccontando la parabola che Gesù ha rivolta ai farisei, vuole mettere in risalto è il fatto che quella ricchezza che qui è rappresentata da quel certo personaggio è un modo di stare al mondo sostanzialmente inutile, se non addirittura dannoso. Inutile, perché vedete, è chiuso dentro al suo mondo, è inceppato dentro alle sue abitudini, giorno per giorno si ripete in modo tale da celebrare quello stato di benessere di cui si compiace, ma è inutile, tant'è vero che non si riesce neanche a trarre vantaggio dalle briciole che cadono dalla tavola che è imbandita per lui lautamente. D'altra parte invece il povero di cui si parla qui, vedete, che è un disgraziato veramente descritto dall'Evangelista Luca in maniera molto commovente, ma è straziato da situazioni di miseria a cui si aggiunge poi evidentemente una malattia, si trascina, ha bisogno di tutto e di tutti. Ebbene, perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe, vedete, può fare qualcosa di positivo per i cani. È un'immagine terribile, ma è un'immagine anche molto istruttiva. La posizione del ricco rende inutile il suo modo di stare al mondo, mentre il povero, che è povero in quella condizione di estrema debolezza e miseria, almeno può dar qualcosa di suo, sarà quel poco di umore che esce dalle piaghe infette, almeno può dare quello ai cani. Ma a parte tutto, vedete, poi a me sembra che l'Evangelista che ci riporta questa parabola che proviene dalla bocca del Signore, in realtà non ci pone dinanzi a una situazione nella quale c'è il ricco, c'è il povero, beh, il ricco, inutile com'è, va incontro a una punizione, il povero, guarda caso, sarà premiato. Ma qui, vedete, l'insegnamento del Signore va molto più a fondo. Perché? Perché leggendo bene la parabola ci accorgiamo che qui la vera preoccupazione è trovare la maniera per convertire quel ricco. Questo è il punto, perché vedete, il Signore non è venuto nel mondo per premiare qualcuno e punire qualcun altro, non è venuto per questo, per fare il giudice che amministra sanzioni di condanna oppure elargisce qualche premio. No. Qui, vedete, come può avvenire che un ricco si converta? Quel ricco, vedete, che è descritto in maniera così essenziale, in quella forma di compiacimento di sé, la soddisfazione della sua posizione, la difesa assoluta del suo stato di benessere che nessuno può mettere in discussione e che d'altronde lo chiude dentro a quello scafandro, a quella crosta di inutilità. Ebbene, come è possibile? E vedete che nella parabola ci sono tre momenti in cui questo percorso si viene delineando. E ricordate, c'è un momento nel quale quel ricco, continuiamo pure a chiamarlo così, alza gli occhi e vede il povero Abramo, vede già. Sapete, questo è certamente in un cammino di conversione sempre un primo passaggio necessario, anzi urgente. Si tratta di affinare lo sguardo, perché quel ricco, oltre a essere inutile, è cieco, è chiuso dentro a un mondo nel quale non vede. Poi magari avrà nel suo palazzo tutte le migliori televisioni del mondo, ma come capita a noi oggi, ma non è sufficiente per vedere. Quella visione, vedete, che instaura un contatto, quella visione che attiva un rapporto di responsabilità, quella visione, vedete, che al ricco era preclusa. E questo credo che ci riguardi veramente tutti, quale che sia la nostra ricchezza, ma imparare a vedere. E a vedere, vedete, la situazione altrui, a vedere quello che succede nel mondo, non per restarsene a distanza e giudicare qualcuno o qualche responsabile che non si sa bene mai dove sia, che è causa di certi disagi patiti da altri, ma vedere. E questo è, vedete, un primo passaggio in un cammino di conversione da cui non si può prescindere. E quel tale vede, e nel momento in cui vede, ecco, rimane esterrefatto, sgomento, si rende conto di essere nella necessità di reimpostare il suo sistema di vita, e questo ci riguarda. Tant'è vero, vedete, che un secondo momento in questo cosiddetto cammino di conversione per un ricco, secondo momento avviene quando chiede di essere soccorso da quel povero Lazzaro, chiede di ricevere un segno di pietà, un segno di compassione, un segno d'amore da parte di quel povero, quando entra, vedete, in una condizione di debito nei confronti di quel povero che potrà dargli almeno una goccia d'acqua. Vedete, questo è un secondo passaggio, ed è un passaggio pure importantissimo sempre per tutti, un cammino di conversione, vedere e rendersi conto di come quello che riguarda gli altri in questo mondo ci mette in discussione, e ci mette in discussione intimamente, profondamente, non come spettatori a distanza, ma come interlocutori direttamente coinvolti, e come ci si trova ad essere nella posizione di chi scopre che coloro che sono nel disagio, nelle difficoltà, coloro che sono travolti da situazioni tragiche nella vita e che noi guardiamo a distanza, ma in realtà sono in grado di offrirci un messaggio, un segnale, una parola, un sorriso, una goccia d'acqua, un atto di pietà. Quando mai un ricco potrà convertirsi se non si rende conto di avere necessità di essere oggetto di misericordia da parte di un povero, da parte dei poveri di questo mondo, che abbiano pietà di noi? E dunque, secondo passaggio, ma poi c'è un terzo passaggio, e non ci, naturalmente concludo, perché arriva il momento nella pagina che vi leggevo, nella parabola che che si sviluppa, come ricordate, allora quel ricco che sta vedendo, che chiede pietà e si pone in atteggiamento di chi è debitore e dunque naturalmente tutto, vi dicevo poco fa, il sistema della sua vita si trasforma. Che cosa gli succederà a quel ricco o ex ricco? Come la sua vita è riformata, è trasformata, è ristrutturata? Come avviene che non sarà più ricco come prima? Eppure, ecco, adesso dice: guarda, io ho un padre e cinque fratelli, e si rende conto di essere responsabile nei confronti della sua famiglia. La famiglia, padre, fratelli, per dire, responsabile nei confronti del suo mondo. E questo pure è un momento importantissimo in un cammino di conversione, che riguarda esattamente l'assunzione di un rapporto di responsabilità verso il proprio ambiente, verso la propria società, verso la propria realtà. Noi, a nostra volta, ne sappiamo qualche cosa per quanto riguarda proprio il nostro modo di rispondere alla misericordia di Dio che ci ha voluti mettere al mondo oggi e qui, nella nostra storia odierna e nel nostro paese, nel nostro mondo, che questo cammino di conversione sia davvero il cammino aperto per noi, per tutti. È un cammino che ci riguarda personalmente, che ci riguarda socialmente, che riguarda proprio la presenza e la missione della Chiesa e del popolo cristiano in questo mondo, che davvero il Signore, che si è fatto povero per noi, ci conceda finalmente la grazia di essere così intimamente poveri insieme con Lui da poter veramente diventare un segno di benedizione, ciò che è veramente utile, ciò che è veramente vitale per il bene del mondo. Ed ora alziamoci in piedi. Confessiamo.